103 Strategia e Territorio.
Buongiorno a tutti, io sono Marco Genova, mi occupo e mi sono occupato nei diversi ruoli in cui sono stato coinvolto di progetti ed attività dell'ambito gestionale e dello sviluppo del business. Ritengo che il nostro territorio possa e debba usufruire in maniera più efficiente delle opportunità messe a disposizione dal contesto globale con il quale si confronta. Per questo, assieme alla redazione del mensile Il Cadore e a Radio Club 103, abbiamo realizzato questo programma. Come già detto durante la prima puntata, l'obiettivo dei nostri incontri sarà quello di avere uno scambio di orizzonte con alcuni dei portatori di interesse locali, imprenditori, amministratori e comunque opinion leader territoriali, in merito alle opportunità che si prospettano nei confronti del nostro territorio a seguito degli importanti eventi e delle politiche di recovery con le quali ci confronteremo nei prossimi anni. Ci troviamo infatti alle soglie della messa in pristino di una nuova economia, di un nuovo paradigma dal quale partire e declinare gli anni futuri. Tutti gli organismi, regionali e sovranazionali, stanno dando forti segnali su come orientare le nostre scelte nei confronti di una società sostenibile e fondata su tre pilastri: un'economia green, l'utilizzo di strumenti digitali e l'inclusività tra i diversi soggetti. Cercheremo dunque di capire come il nostro territorio si sta preparando a riguardo, quali sono i passi che stiamo intraprendendo e quali sono gli obiettivi che ci siamo posti nei diversi ambiti della nostra economia e della nostra società. È ospite con noi oggi in studio la direttrice della cooperativa di Cortina d'Ampezzo, Emanuela De Zanna, con la quale condivideremo la sua visione in merito alla trasformazione in atto del nostro contesto socio-economico a seguito delle politiche di recovery e degli eventi sportivi che in particolare interesseranno Cortina d'Ampezzo e dunque tutto il Cadore e tutta la provincia di Belluno. Emanuela De Zanna, il cui cognome identifica inequivocabilmente la propria origine ampezzana, ha compiuto quasi 3 anni or sono la coraggiosa scelta di abbandonare Torino, città in cui viveva e lavorava nel settore finanziario, per trasferirsi a Cortina e raccogliere la sfida di una delicatissima transizione per giungere alla governance di una delle più importanti istituzioni della Regina delle Dolomiti, e cioè della cooperativa di Cortina.
103 Strategia e Territorio.
Buon pomeriggio Emanuela e grazie ancora. Dunque, ci racconti brevemente com'è andata?
Ciao Marco, grazie intanto di avermi invitato in
grazie
questa occasione.
Grazie a te ancora.
E com'è andata? Diciamo che sono stata molto fortunata, perché ho avuto un'opportunità nata quasi per caso di ritornare in quello che per me è sempre stato il luogo del cuore e che per me è anche il luogo più bello del mondo, che è Cortina. Però sono stata fortunata anche perché ho avuto in precedenza alcune opportunità che adesso riesco a portare nella mia realtà lavorativa. Intanto vorrei dire che sono nata a Ivrea. Ivrea è il mondo dell'Olivetti.
Esatto.
L'Olivetti ovviamente l'ho vissuto...
Un'avanguardia, esatto.
L'ho vissuto, sì, da figlia di olivettiani. Mio papà da Cortina è arrivato appunto a lavorare all'Olivetti di Ivrea. All'epoca era una società estremamente all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma non è solo questo, era all'avanguardia dal punto di vista della gestione delle risorse umane, del capitale umano. E diciamo che quando insomma sono nata io erano già passati gli anni di gloria dell'Olivetti quasi, ma ad Ivrea si respirava quella storia, si respirava quella mentalità ed entrava nel DNA delle
persone. Bello, che bello. Adriano Olivetti, no?
Quindi Adriano Olivetti.
Grandissimo imprenditore, filantropo anche, che ha pubblicato anche una serie di libri proprio sulla gestione, ha fatto letteratura sulle risorse umane. Quindi da Ivrea, da Torino, a Cortina per questa voglia di tornare.
Ivrea, a Torino ho lavorato appunto in ambito finanziario, in una società che era una mutua, quindi diciamo che anche questo poi ritorna, e poi ho avuto l'opportunità grande di vivere le Olimpiadi invernali del 2006.
Ah, certo, è vero.
Ed ecco perché in questo momento vivo anche con grandissima emozione l'opportunità che Cortina e questo territorio avrà tra pochi anni, nel 2026. perché ho veramente potuto toccare con mano l'eredità che un evento del genere lascia, se ben sfruttato, ed è legato non tanto al momento dell'evento, ma a quello che può arrivare dopo. Torino, una città industriale, esclusivamente industriale, ha ricevuto in eredità una vocazione turistica che prima era praticamente inesistente, ed è veramente ad oggi una meta turistica. Io sento tante volte i miei amici che da Cortina partono e vanno a visitare Torino, e di questo sono orgogliosa, ma tutto questo è stato grazie a quell'evento del 2006.
È quindi una sorta di déjà vu, lo ricordo anch'io, penso ero a Cortina allo stadio proprio, e si sono celebrati 50 anni dalle Olimpiadi del 56 in parallelo con l'apertura, quindi un bellissimo ricordo e grandissime aspettative per questo nuovo evento. E quindi una volontà di portare anche innovazione anche dal punto di vista della gestione delle risorse umane a Cortina. Credo appunto che tu convenga sul fatto che la cooperativa di Cortina, nella visione che ci hai riportato, possa effettivamente dare un segnale importante in merito alla svolta green che deve compiere il nostro territorio, riuscendo non solo ad adottare delle politiche aziendali che indirizzino questa istituzione nei confronti di processi di attenzione e consapevolezza per l'ambiente, ma anche e soprattutto possa fornire un esempio importante di cambiamento nei confronti dell'opinione pubblica. Attraverso il proprio sistema di relazioni, possiamo dunque parlare riguardo di un nuovo modello di business per la cooperativa, secondo te?
Sì, Marco. Beh, bisogna dire che da persona che arriva anche dall'esterno di questo mondo, io quello che ho sempre constatato è che qui il legame col territorio, con la natura, è qualcosa che è veramente insito in tutti quanti noi, perché il nostro territorio è il valore più grande che abbiamo, la ricchezza più grande, è quella che poi di fatto dà da vivere a tutti noi.
Genera valore.
Anche una risorsa. Ed è una bellezza straordinaria. Quindi inevitabilmente si ha per natura un'attenzione particolare. Un'istituzione come la cooperativa di Cortina ha sicuramente un ruolo però di sensibilizzazione, perché sappiamo benissimo che tutti adesso dobbiamo svolgere un ruolo di cambiamento verso, appunto, come dicevi, un modello green di vita, esatto. E quindi nell'ambito lavorativo un modello di business green. In cosa lo realizziamo questo? Ci sono delle attività nascoste, quindi tutto quello che noi stiamo facendo per ottimizzare le risorse, per pensare al risparmio energetico, all'economia del riciclo, tutte queste cose è possibile che siano nascoste. In qualche maniera però noi cerchiamo di dar voce e di fare anche quelle attività che non sono prettamente commerciali, ma sono invece divulgative. Ti faccio degli esempi pratici perché così ci capiamo.
Certo, volentieri.
Abbiamo una radio in store che trasmette musica, lieta ai nostri clienti, e ogni 15 minuti fa passare dei messaggi. Talvolta abbiamo dei messaggi pubblicitari, più spesso abbiamo dei messaggi divulgativi, e spesso si concentrano sull'attenzione all'ambiente. Cose banali. Perché non bere l'acqua del rubinetto? Lo sappiamo, molti dei nostri turisti vengono in cooperativa e comprano casse di acqua da portare a casa. Abbiamo una fortuna enorme, quella di poter aprire il rubinetto e bere l'acqua fresca, sembra l'acqua del torrente. Ecco, lo raccontiamo però, perché io lo so, io arrivavo da una città e aprire il rubinetto voleva dire sentire odore di candeggina, di cloro. Qui abbiamo un'acqua buonissima, ma i nostri turisti non sono abituati a fare questo gesto semplice.
Non hanno l'abitudine, forse, che siamo fortunati ad avere noi.
Esatto. E allora glielo raccontiamo. Oppure poniamo l'attenzione sul detersivo, sul fatto che il detersivo inquina le acque che poi andiamo a bere. Anche questo lo raccontiamo con un messaggio di quegli spot che passano ogni 15 minuti sulla nostra radio. A volte mi dicono, ma però la cooperativa è tanto grande, avete solo due detersivi in tutto. No, attenzione, non è che abbiamo due detersivi in tutto. È vero, abbiamo due marche, di cui ovviamente non farò il nome, che sono quelle classiche, ma ne abbiamo altri 5 green. Allora abbiamo fatto una scelta, è chiaro, anche una scelta qualche volta anticommerciale, però pensiamo che a forza di comunicazione riusciremo a far passare questi messaggi che appunto creano una sensibilità. Noi dietro ovviamente dobbiamo impegnarci a orientare così le nostre scelte di business, ma dobbiamo anche spiegarlo nelle cose semplici quotidiane di tutti i giorni.
Giro d'orizzonte socio-economico in Cadore.
È interessantissimo questo, perché sicuramente a livello macro non c'è sempre questa visione di saper arrivare in maniera così capillare, quindi è bellissimo l'impegno che avete, anche l'esempio che ci riporti. Ti faccio un'altra domanda. Si parla spesso di modelli di gestione a rete, consapevoli del fatto che il cambiamento non possa avvenire attraverso un modello gerarchico tradizionale, ma presupponga appunto delle attività continue di condivisione e confronto. Nella tua esperienza professionale, quali sono stati i progetti e le attività che reputi vincenti nel costruire reti sia all'interno e sia all'esterno della vostra organizzazione?
Beh, diciamo che l'idea di fare rete e di costruire rete di comunicazione è per me basilare, ed è il modello che stiamo cercando tutti insieme di portare all'interno della nostra organizzazione lavorativa. La cooperativa di Cortina coinvolge tante persone, perché in questo momento a lavorare siamo in 166, quindi non siamo pochi. È essenziale che tra di noi dialoghiamo, creiamo insieme, perché qualsiasi buon progetto non deve essere, come dicevi tu adesso, calato dall'alto o raccontato semplicemente o spiegato, esatto, ma deve veramente essere generato insieme. Chiaro che non possiamo lavorare insieme in 166 su ogni progetto, ma cerchiamo di fare gruppi di lavoro che ognuno porti avanti qualcosa di innovativo. Innanzitutto la cosa fondamentale è che le idee arrivino da tutti, perché non è una sola persona o poche persone. Tutti dobbiamo portare le nostre idee, dobbiamo discuterle, e solo così veramente quel progetto che verrà realizzato sarà sentito da tutti.
Mi è venuto in mente, quando ci siamo conosciuti, che sei appena arrivata, che eri appena arrivata in cooperativa, che c'era quella lavagna per le proposte, è vero? Aveva un nome particolare.
Sì, abbiamo la banca delle idee.
Ah, la banca delle idee, infatti.
La banca è una parola che, insomma, sai, parlato. Ho lavorato 19 anni in banca, mi torna sempre questa parola della banca. Però ha un significato, perché le idee sono un valore, e quindi vanno anche custodite come si custodisce il denaro in banca. Insomma, un po' la similitudine è questa. La banca delle idee, perché tutti all'interno di questa sorta di cassaforte possono depositare la loro idea, e quella idea poi possiamo farla fruttare. Qualcuna magari la depositiamo, la teniamo lì pronta per svilupparla
tempo,
in futuro. Qualcuno invece ci mettiamo su un po' come fosse un fondo di investimento e cerchiamo di farla crescere.
Infatti mi veniva proprio in mente l'idea di portafoglio, ecco, in questo senso. E poi ho visto il vostro kit di benvenuto che mi hai fatto vedere l'altra volta. Bellissimo anche questo, perché poi uno si sente parte di un gruppo, no? Si sente parte di qualcosa di più articolato, e anche quello penso sia importante per ottenere valore, ecco.
Tu fai riferimento ad un'iniziativa che nasce proprio da un progetto condiviso. Noi quest'anno abbiamo partecipato ad un progetto di certificazione, quindi una cosa molto istituzionale, una certificazione che si chiama Family Audit. Quindi è un modello standard che poi si conclude con una certificazione, che però ci serve e ci è servito e ci servirà per creare un cambiamento culturale profondo all'interno della nostra organizzazione. Che cos'è questo Family Audit? In pratica, i primi 6 mesi noi abbiamo fatto un'analisi di tutte le politiche che già esistevano all'interno della nostra azienda sulla conciliazione tra il tempo vita e il tempo lavoro. E poi abbiamo visto dove siamo carenti, quali aree di miglioramento ci sono, e come l'abbiamo visto, con un bel gruppo di lavoro a cui hanno partecipato persone che arrivavano da tutti i settori aziendali. Insieme abbiamo individuato quelli che volevano essere i nostri obiettivi per il futuro, e avremo 3 anni di tempo per realizzarli tutti. Alcuni di questi progetti, di questi obiettivi, li abbiamo già realizzati. Ecco quello che tu mi stavi dicendo. Una di queste iniziative era il Welcome on Board dei nuovi assunti.
Certo.
E allora ecco che li abbiamo accolti con una piccola festicciola, ma non solo una festicciola, ma anche un racconto di che cos'è la cooperativa, dei suoi 130 anni di storia, del suo ruolo sociale, di come è strutturata, e un racconto anche di che cosa la cooperativa può fare per i suoi collaboratori, per i suoi dipendenti, per i suoi lavoratori. Ci sono tante cose, ma se non le raccontiamo non le facciamo fruttare, non le mettiamo a disposizione. Ecco, questo era quell'iniziativa di cui tu mi facevi riferimento.
Guarda, ti ringrazio e mi dai lo spunto per un'altra domanda che avevo pensato.
Te ne posso dire ancora una, perché
certo,
questa ci tengo,
certo,
tanto.
Certo.
Un altro obiettivo che abbiamo realizzato e a cui voglio fare anche un po' di pubblicità in questo momento, perché l'abbiamo lanciato la scorsa settimana, è uno sportello di ascolto e sostegno psicologico dedicato ai nostri collaboratori. E credo che sia veramente una cosa molto importante il fatto di mettere a disposizione in maniera facile, raggiungibile, delle persone che possono aiutare i nostri collaboratori, tutti noi, nel momento in cui abbiamo un momento di bisogno nella vita. Ce ne possono essere tantissimi, ma giusto per fare un esempio, possono essere momenti, non so, vivere un lutto, vivere un'esperienza traumatica, vivere un problema in famiglia, tantissime cose che possono capitare e che inevitabilmente si compenetrano con la vita lavorativa, perché la nostra vita individuale è sempre, ecco, collegata. Ecco, questa è una cosa a cui voglio fare un po' di pubblicità, perché è nata proprio dalla volontà del nostro gruppo di lavoro.
Questo
e l'abbiamo realizzato.
Vi fa onore, ecco. Vi fa onore, complimenti e grazie a te per averlo riportato. E fa parte appunto di quell'aspetto legato all'inclusione. Sappiamo che il concetto di inclusione è permeante in tutti i discorsi e i percorsi che il legislatore sta predisponendo, sia nei confronti delle politiche di ripartenza, sia relativamente agli ambiti di progettazione della società e dell'economia dei prossimi 10 anni. Come ritieni che questo concetto possa essere declinato nel nostro contesto territoriale? Quindi in parte ce l'hai raccontato.
Sì, ma sicuramente nel nostro territorio il concetto dell'inclusione ha un valore ancora più forte, particolare, perché noi siamo poche persone distribuite su un territorio molto vasto, un territorio talvolta anche impervio, anche difficile da vivere. Io insomma arrivo da una città e qui ho cominciato a vivere l'emozione del blackout, della slavina, della strada interrotta, le frane, ogni volta che piove tremiamo, insomma quando nevica vogliamo la neve ma poi è troppa, insomma
infatti.
Tutte queste belle emozioni che la vita di montagna ci propone fanno sì che questa distanza tra le persone sia tanta. Abbiamo un territorio bellissimo ma difficile da vivere. Ecco che quindi l'inclusione, il fare gruppo, il sostenersi a vicenda è molto importante. Le risorse, intendo risorse umane in questo caso, sono anche poche. È molto importante che noi impariamo l'arte dell'inclusione e ci mettiamo in testa che è molto importante valorizzare le differenze.
Sì.
Valorizzare le differenze e le prime che mi vengono in mente sono naturalmente le differenze di genere, perché se ne parla tanto.
Certo.
Che per me non sono le pari opportunità, è qualcosa di più, è veramente capire che è un valore per le imprese, per le nostre organizzazioni in generale, valorizzare queste differenze. Ma non sono solo di genere, sono anche differenze culturali, talvolta religiose, talvolta di provenienza. Ecco, le persone che arrivano da lontano, sappiamo che tante volte faccio anche un'autoanalisi, no? Noi abbiamo un po' questo atteggiamento di dire sono di fuori, ragionano diversamente, nosotre. Ecco, questo è un concetto insomma che anche se io vivo lontana, appunto la mia famiglia è pezzana, insomma l'ho sempre sentito ed entra anche questo purtroppo a far parte un po' del nostro DNA. Invece tutto quello che arriva da fuori è veramente un valore, una risorsa, ma dobbiamo saperlo valorizzare, dobbiamo saperlo conoscere, ascoltare, dobbiamo insomma accoglierlo con le braccia aperte, perché è l'unico modo. Comunque, volenti o nolenti, questo sarà l'unico modo, l'unica strada per continuare non solo a sopravvivere, perché davanti vedo anche quasi problemi di sopravvivenza, considerando quanti bambini nascono nei nostri piccoli paesi, ma anche per affrontare quelle sfide future dove invece abbiamo bisogno di capitale umano, di risorse culturali, di risorse intellettuali. Abbiamo quindi bisogno di crescere anche in numero.
Assolutamente.
Inevitabilmente.
In più questo probabilmente sotto un aspetto culturale ci può rendere omogenei verso chi non percepisce la differenza, diciamo, tra centralità e territori, quindi riusciamo in qualche maniera a dialogare nello stesso modo anche con chi non riesce a percepire quelle che sono le effettive esigenze nostre.
Benissimo.
Bene, allora ringrazio dunque Emanuela De Zanna, direttrice della cooperativa di Cortina d'Ampezzo, per il tempo che ci ha dedicato, congratulandoci con lei per l'entusiasmo e passione che porta nel proprio lavoro. E vi rimandiamo alla prossima puntata di 103 Strategie e Territorio, giro d'orizzonte socio-economico in Cadore. Io sono Marco Genova e ringrazio voi per la pazienza e cortesia dell'averci seguito.
CentoTre Strategia e Territorio. Scambio di opinioni con alcuni portatori di interesse sul Cadore che verrà. Giro d'orizzonte socio-economico in Cadore.